Ok. Guardandovi intorno, quali sono le emozioni, le sensazioni che più osservate intorno a voi in questo periodo? Pensando alla società che ci circonda, pensando al contesto del lavoro, alle amicizie e così via. Ditemi voi, quali sono le emozioni e le sensazioni che percepite maggiormente? Quello che vivete, quello che sentite. Tristezza e delusione. Rabbia, distacco, sofferenza, insofferenza, paura, smarrimento, delusione, superficialità, insicurezza, ansia, preoccupazione, divisione. Immaginate di dover paragonare tutte queste emozioni a dei vestiti. Che tipo di vestiti immaginereste con queste emozioni? Vestiti nuovi, puliti, dignitosi oppure qualcos'altro? Stracci, sbrindellati, logori, sudici, non dico sporchi perché Deborah dice non si dice sporchi, si dice sporchi, quindi non ci riesco a vederlo. Le emozioni che stiamo vivendo in questo periodo assomiglierebbero forse a vestiti logori, vestiti sudici, a stracci, a qualcosa non bello da vedere o da indossare. E chi di noi ogni tanto si trova vestito anche di questi stracci? C'era un ragazzo adolescente di nome Mike, chiamato Big Mike per la stazza, era cresciuto in un contesto squallido, in un contesto emarginato, senza padre, con la madre che era dipendente da droghe e incapace di gestire lui e i suoi fratelli. E Big Mike aveva un carattere timoroso, era riservato, era introverso, aveva una scarsa formazione scolastica, faceva una vita da strada, aveva davanti a sé poche prospettive e anche pericolose. E una sera, mentre passeggiava, ha incontrato Lei Yen, una signora di famiglia benestante, con un marito imprenditore, due figli, e una cristiana impegnata che, vedendo questo ragazzo, ha deciso di impegnarsi per prendersi cura di lui, facendo decisioni anche controcorrente, anche contro l'immagine che le altre persone avevano della sua vita, e ha investito, ha impattato nella vita di Mike. Lo accoglie in casa, gli dà nuovi vestiti, gli dà una camera per lui, riesce come famiglia a dare una nuova posizione, nuove speranze, lo aiuta a capire quali sono le sue risorse e come metterle a frutto per trovare uno scopo per la sua vita. E Michael non solo riesce a finire la scuola, ma diventa poi anche un giocatore professionista di football. E vi ho appena spoilerato un film, quindi se non l'avete visto è vecchio, quindi spero che l'abbiate già visto. The Blind Side, con Sandra Bullock. Tra l'altro su questo film Sandra Bullock ha vinto un Oscar. Io non vedo... la storia di Mike... In realtà, adesso vediamo la foto che ci parla del film. Ok, vai avanti. Fermo. Torno indietro un attimo. Questa qui è l'immagine del film di The Blind Side. Quindi se lo ricercate da qualche parte lo trovate anche sulle piattaforme. La storia di Michael è la stessa che anche Gesù Cristo vorrebbe raccontare per ognuno di noi. Tutti quanti sono distanti da Dio, abbandonati alla continua ricerca di amore e di scopo nella vita, proprio come Mike, e il Padre ci offre tramite la fede in Gesù Cristo l'opportunità di essere adottati nella famiglia di Dio, di entrare a far parte della sua famiglia, proprio come fece Lei Yen con Mike. Michael venne fatto entrare in casa, gli prepararono una stanza, gli presero vestiti nuovi, lo aiutarono nello studio, nello sport, in base alle capacità che Mike aveva, E così è per chiunque ha fede in Gesù Cristo ed entra nella famiglia di Dio. Ognuno riceve una nuova dignità, una dignità regale, nuove risorse, uno scopo entusiasmante per la vita e un destino eterno davanti a sé. E guardando il film è anche difficile non emozionarsi vedendo queste dinamiche d'amore, questa passione che Lei Yen mostra verso questo ragazzo. E personalmente mi sono trovato ad ammirare il grande amore e la grande determinazione di Lei Yen nel voler amare e prendersi cura e incontrare questo ragazzo. E se penso a me, e se penso a ognuno di noi, anche in quello che abbiamo ricordato prima, e se penso a questo periodo così incerto, così difficile che abbiamo passato, ma che forse non abbiamo ancora visto la fine, posso ancora ammirare l'immenso amore di un padre che ci cerca, che viene lì dove stiamo soffrendo e ci chiama e ci accoglie e con determinazione vuole mostrare il suo amore e prendersi cura di noi tramite Gesù Cristo. E in questa società che abbiamo detto sofferente, incerta, paurosa, arrabbiata, divisa, Dio offre ancora a ognuno di noi e a ogni persona che è lì fuori l'opportunità di entrare a far parte della sua famiglia trovando cura, sicurezza, pace, speranza, amore in Gesù Cristo. E la storia di Michael si sovrappone con la lettera di Paolo ai Colossesi. Paolo scrive ai credenti di Colosse per incoraggiarli a perseverare nel loro cammino di discepoli, guardando alla gloria di Cristo e osservando la loro identità in Lui. E l'incoraggiamento di Paolo si sviluppa toccando quattro aspetti che guarderemo insieme. Quindi il primo aspetto è contemplate Cristo. Il secondo abbiamo già fatto stamattina. Il secondo aspetto è considerate chi siete in Lui. Il terzo è rivestitevi di Cristo e il quarto fate ogni cosa nel suo nome. Quindi questo è il messaggio di Dio per Colosse e anche per noi stamattina, per incoraggiarci a perseverare nel nostro cammino di discepoli. Contempliamo Cristo e consideriamo chi siamo in Lui, e se lo facciamo allora potremo rivestirci della gloria di Cristo per poter fare ogni cosa nel suo nome. Il primo aspetto, quello fondamentale, quello col quale abbiamo anche iniziato stamattina, è la grandezza di Gesù Cristo, contemplare Cristo. Lui è meraviglioso e ha fatto cose meravigliose. E la prima cosa da fare per rimettere a fuoco la nostra vita è proprio fermarci a contemplare Cristo. Luca ha iniziato proprio in questo modo, abbiamo cantato di questo. Proprio come nel film il carattere e la bellezza di Lei Yen emergono in ciò che dice, in quello che fa, nel suo carattere, in come si relaziona, così il carattere, la vita, la persona di Gesù Cristo emerge dai Vangeli, dai racconti dei Vangeli, nel soffermarsi in quello, ma anche nella vita della Chiesa, da come fratelli e sorelle viviamo la nostra fede, il nostro cammino di discepoli. E Lui è glorioso e ha fatto cose gloriose. E se leggiamo velocemente, leggerò alcuni brani dalla lettera ai Colossesi, alcune caratteristiche di Gesù, quindi salterò lungo i capitoli. Spirito Santo, ti prego di riempirci, di farci ammirare la bellezza di Gesù mentre leggiamo queste parole, non soltanto comprenderle con la mente, ma riuscire a rimanere sbalorditi, a rimanere meravigliati di fronte alla grandezza, alla bellezza di Gesù. E il capitolo 1, dal versetto 13, Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione e il perdono dei peccati. Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. È lui il principio, il primogenito dei morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. Poiché al Padre piacque di far abitare in lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Per mezzo di lui dico tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. Salto al capitolo 2. Cristo è il mistero di Dio, nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. In lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità, è il capo di ogni principato e di ogni potenza. La potenza di Dio lo ha resuscitato dai morti. Egli ha cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce, ha spogliato i principati e le potenze e ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Gesù è il capo da cui tutto il corpo, ben fornito e congiunto insieme mediante le giunture e i legamenti, progredisce nella crescita voluta da Dio. Se dunque siete stati resuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. E la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori. Alcuni brani, alcuni versetti della lettera ai Colossesi che ci mostrano Gesù, ma proviamo a mettere in modo diverso queste affermazioni, metterle quasi in un ordine cronologico. Gesù Cristo è il rappresentante del Padre, è la sua immagine. Se guardiamo Gesù, vediamo il Padre, per questo lo chiama figlio. Gesù racchiude il mistero di Dio. In lui sono nascosti, custoditi, rappresentati i tesori, le ricchezze, la sapienza della conoscenza che si è manifestata solo in parte attraverso l'opera che Gesù ha fatto, ma che in parte deve ancora essere manifestata ed è ancora più grande di quella che noi possiamo vedere, osservare, contemplare nell'oggi. E Dio Padre ha trovato piacere, dice, si è compiaciuto nel riempire Dio Figlio Gesù Cristo di tutto se stesso, del suo pensiero, del suo carattere, dei suoi desideri, dei suoi propositi di salvezza, condividendo insieme a Gesù la sua gloria, quella che è eterna ed è meravigliosa. Ha condiviso con Gesù anche la sua posizione e la sua signoria e sovranità su ogni cosa. E in Gesù dimora l'essenza stessa di Dio. È totalmente pieno in ogni aspetto della divina gloria del Dio Padre. Gesù ancora è sovrano, siede sul trono del regno di Dio, è colui che governa, è il Signore su ogni cosa, su tutto il creato, che comprende sia gli aspetti materiali che possiamo vedere, sentire, tangibili, ma anche il mondo spirituale. Nulla sfugge al suo governo, nulla sfugge al suo controllo. E questo onore di cui abbiamo appena descritto è anche comprovato da tutta una serie di cose. Gesù è degno di questo onore, di questa gloria, perché è il co-creatore col Padre di ogni cosa. È prima del tempo, è completamente altro rispetto a tutto ciò che è stato creato, sia di materiale che di spirituale, ed è in questo senso che è il primogenito della creazione, perché è al di fuori di ogni sistema che noi possiamo comprendere, leggere, pensare, misurare. Gesù è degno di gloria perché non solo ha creato tutto, ma sostiene tutto con la sua potenza. Lui controlla le leggi dell'universo e la vita è possibile solo grazie a Lui. Gesù è degno di gloria perché è anche il fine ultimo della creazione. Lo scopo per cui il creato dovrebbe vivere, tutto il creato, materiale, spirituale, dovrebbe cercare, desiderare, vivere per dare gloria a Gesù, dovrebbe raccontare le sue meraviglie, dovrebbe parlare della sua grandezza e della sua potenza. Ma non solo, Gesù è tutto questo, ma ha mostrato ancora di più la grandezza della sua gloria nell'opera di redenzione. Perché dice che ha meritato questa gloria ancora di più perché ha obbedito consenzientemente al Padre. Si è umiliato facendosi uomo limitato, simile alle creature. E non solo, è morto sulla croce, al posto degli uomini, al posto di ognuno di noi, per pagare il prezzo del riscatto col suo proprio sangue, donandoci perdono, riconciliazione e pace con Dio. E abbiamo letto che ogni uomo aveva un foglio che lo condannava, un documento che ci dichiarava tutti destinati alla morte per ribellione di fronte a Dio. Il nostro orgoglio spropositato, il nostro desiderio di fare di testa nostra, non aver considerato la grandezza di Dio, averlo sminuito, messo lì tra i tanti, non esserci inginocchiati in adorazione. Ebbene, questo foglio di condanna è stato preso da Gesù e messo sulla croce. E proprio tramite questa grandezza del suo amore, di umiliazione e di obbedienza, Gesù ancora di più merita l'onore perché è stato risuscitato vittorioso. È degno di gloria perché ha sconfitto, perché ha disarmato, ha fatto prigioniera ogni autorità spirituale che provava ad opporsi a lui e al suo regno. Ha mostrato al mondo la sua vittoria e la sua potenza proprio come un trionfo. Questa è la descrizione che fa Paolo nella lettera, come un corteo festante di celebrazione di fronte a un nemico sconfitto. E questo corteo festante è composto da tutti coloro che sono stati da Gesù vivificati e risuscitati e che ora fanno parte del suo regno, parte della sua famiglia, parte del suo corpo, di cui anche capo, primogenito e re, noi. E Gesù è degno e continua a prendere gloria perché supporta questo corpo, questo regno, questa chiesa nella sua crescita, nella sua progressiva maturazione, in generale, ma anche in ogni singolo individuo della sua chiesa. Gesù è attivo per custodire, per proteggere e per edificare. Abbraccia, questo è il termine che usa in Colossesi 3, abbraccia teneramente e protegge la vita rinnovata di ogni discepolo per farsi conoscere di più, per trasmettere il proprio carattere, per infondere il proprio atteggiamento, il proprio modo di vedere, i propri desideri, i propri scopi, per condividere insieme al Padre la gloria che Gesù ha insieme alla sua Chiesa e al mondo che ci circonda. Gesù Cristo è prima di ogni cosa, al di sopra di ogni cosa e sostiene ogni cosa con la sua gloriosa potenza. E Gesù tornerà, si manifesterà nuovamente, non rimarrà là da solo, tornerà con tutta questa meravigliosa gloria, autorevole, potente, e in quel momento potremo godere pienamente della stessa gloria che ora vediamo solo in parte e che sperimentiamo solo in parte. Quando contempliamo per un momento questo Gesù, Gesù Cristo, il Signore, il Figlio del Padre, Dio stesso, quando vediamo, percepiamo questa gloriosa maestà, allora dovremmo rimanere emozionati, affascinati, proprio come prima cantavamo. Quello che riusciamo a percepire, quello che riusciamo a vedere, quello che riusciamo a immaginare è solo una piccolissima parte della reale bellezza e grandezza di Gesù Cristo, il Signore. Prima di continuare, passiamo un momento di adorazione. A livello individuale, chiudiamo gli occhi, contempliamo la bellezza di Gesù Cristo. Tra tutte quelle cose che abbiamo detto, forse ce n'è una che ci ha colpito in modo particolare. Ecco, mostriamo, parliamo, ringraziamolo, diciamo a Lui quant'è bello questo, quant'è stupenda la sua gloria. perché Paolo cerca di descrivere con queste parole sempre limitate e parziali la grandezza del Signore Gesù? Perché si prende quasi 3 capitoli di una lettera per incoraggiare degli altri discepoli, soffermandosi sulla grandezza di Gesù? Perché solo guardando a Lui, a cosa ha fatto, a chi è, possiamo comprendere anche chi siamo noi e come possiamo vivere liberamente e pienamente. Solo comprendendo chi siamo in Lui possiamo rafforzarci e camminare sicuri nel nostro cammino di discepoli. E in questa lettera sono contenute un sacco di affermazioni di incoraggiamento, affermazioni consolatorie, anche entusiasmanti di chi siamo avendo creduto nel Vangelo ed essendoci messi a camminare con Gesù. Per questione di tempo non le leggiamo tutte, ma se avete letto la lettera magari in questi 2 giorni, o se la leggerete nei prossimi giorni, potrete ritrovarle nel testo. Prima cosa, Paolo esordisce dicendo che siamo santi. Siamo una proprietà speciale di Dio, qualcosa di prezioso e puro ai suoi occhi. E ci vede già così, ci vede già candidi, già speciali. Non è qualcosa da guadagnare o da raggiungere, è già così, siamo già santi. Poi dice anche che siamo accolti in una famiglia con un padre amorevole e un fratello maggiore spettacolare. Siamo figli di Dio, fratelli di Cristo, eredi con Cristo della sua gloria. E queste certezze sono la base della nostra speranza, sono parte dell'eredità già di un'eredità eterna che però è già presente, è già disponibile qui oggi nel nostro cammino, non è solo là in attesa di essere vissuta, ma la possiamo vivere pienamente già qui ora. Poi abbiamo l'opportunità di conoscere in modo profondo e relazionale Dio. Non è un Dio distante, non conoscibile, è un Dio conoscibile. Abbiamo la possibilità di attingere dalla sua sapienza, dalla sua intelligenza per camminare in un modo nuovo, in un modo dove Dio guardandoci ci sorrida con occhi benevoli, approvando lo stile di vita, gli atteggiamenti, i comportamenti, le relazioni che abbiamo. E questa relazione così intima e forte può svilupparsi non perché noi ci impegniamo tanto con le nostre forze, ma ancora è possibile per la sua gloriosa potenza, la stessa potenza che ha aperto il Mar Rosso, la stessa potenza che ha vivificato, risuscitato Gesù Cristo dai morti, che è lo Spirito Santo. Vi rendete conto? Dio stesso è venuto a vivere in ognuno di noi. Ci equipaggia, ci fortifica per essere perseveranti nella fede e per portare frutti nel cammino della fede. Poi Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre, sia dalla condanna del peccato che è stata inchiodata sulla croce, l'abbiamo detto, sia dalla sua potenza, dalla potenza del peccato che ci impediva di vivere bene, di compiere di vivere una vita santa. E in Romani è detto non c'è più nessuna condanna, Colossesi lo ribadisce, è stata inchiodata, non c'è più nessuna condanna, non c'è più potere spirituale che può avere la meglio su di noi. Siamo realmente liberi, abbiamo l'opportunità, la reale possibilità di camminare in un modo nuovo. E la potenza delle tenebre è stata sconfitta da una potenza più grande, che è la potenza gloriosa di Dio, dello Spirito Santo che vive in noi. E poi dice che abbiamo ricevuto redenzione e perdono dei peccati, da un passato di condanna a un presente di perdono e di vita. Da sconosciuti, distanti, ribelli, nemici di Dio, siamo stati riconciliati, siamo diventati per mezzo di Gesù Cristo amici, fratelli di Gesù, figli amati dal Padre. L'uomo ribelle è morto ed è stato sepolto col battesimo in Gesù Cristo, che ha fatto rinascere in vita un uomo nuovo, vivo, libero, dignitoso come il figlio di un re. Poi ci dice che siamo entrati a far parte del regno di Gesù Cristo, il figlio di Dio, e in questo regno siamo parte di una famiglia, di un corpo che è guidato direttamente da Gesù Cristo, che vive, che cresce, che è custodito da Gesù stesso. Non solo siamo stati adottati, ma abbiamo anche l'opportunità di servirlo, di fare qualcosa per lui. Gesù ci abilita, ci ha dato ciò che è necessario per poter vivere la vita con uno scopo nuovo, uno scopo pieno, uno scopo eterno, motivante, trovare un reale senso alla vita che viviamo qui ed oggi. E poi ci dice che abbiamo tutto pienamente in Lui. In contrasto con chi continua a ricercare soddisfazioni in filosofie, in pratiche religiose, in atteggiamenti di santità, chi ha creduto in Gesù è realmente libero da tutto ciò e ha già a disposizione in Gesù tutta la soddisfazione e l'accettazione per grazia in una relazione piena e profonda con Dio. Passiamo ancora un momento di silenzio, lodando Dio per chi siamo in Cristo. Tra tutte queste cose che emergono dalla lettera, forse ce n'è una che ci ha colpito. Ringraziamo, grazie Dio perché per la tua opera in Gesù mi hai reso figlio, amato, erede, libero. Ognuno di noi può ringraziare per una cosa personalmente con Dio. Nel film The Blind Side, quando Michael ha incominciato a vivere con la famiglia di Leanne, ha cominciato ad avere uno stile di vita diverso. Quando è stato adottato ha ricevuto una nuova identità, un nuovo cognome, una nuova posizione sociale, un nuovo rapporto con tutta la famiglia. È diventato il fratello grande della sorella e del fratellino più piccini. Ha tolto i vestiti vecchi e ne ha indossati di nuovi. C'è una scena nel film dove proprio la mamma accompagna Mike in un negozio per cambiare vestiti, per dire ok, ma questi sono logori, sono vecchi, prendiamone di nuovi, di belli, di puliti. E la stessa cosa dovrebbe avvenire quando una persona entra a far parte della famiglia di Dio. Paolo incoraggia i Colossesi e noi a perseverare nella fede, portandoci a contemplare Gesù Cristo, a considerare chi siamo in noi e in Lui, e solo avendo ben chiari questi aspetti, che ci può essere, e solo quando è ben chiaro questo aspetto, che può esserci un reale incoraggiamento e un reale cambiamento nel rivestirci dei vestiti di Gesù, di camminare in un modo diverso, di camminare da figli del Re, da figli di Dio, da fratelli e sorelle del Re dei Re, per partecipare alla gloria di Gesù Cristo. E questo è il messaggio del Vangelo. Incontrando Cristo abbiamo l'opportunità e la libertà per vivere in un modo diverso, che piace al Padre e che dia gloria al Padre e al Figlio. La religiosità invece è un processo diverso, si manifesta nel voler cambiare con i nostri sforzi, il nostro atteggiamento, il nostro comportamento, le nostre relazioni, per arrivare al fine di essere accettati da Dio. Non funziona, perché saremo sempre schiavi di qualcosa di inutile e dannoso, di pratiche, di rincorsa, l'insicurezza, la paura di non riuscire a raggiungere l'accettazione da Dio. Invece il Vangelo dice che noi siamo già accettati in Cristo, siamo già amati in Cristo. E adesso, proprio per questa ragione, abbiamo la possibilità, l'opportunità di vivere pienamente, con soddisfazione, ancora tramite l'opera di Gesù che sostiene, custodisce e che ha mandato il suo Spirito a vivere in noi per equipaggiarci e per maturare. E il capitolo 3 dice: se dunque siete stati resuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vostra vita adesso è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con lui manifestati in gloria. Spirito Santo, mostraci adesso quali sono quei vestiti logori, quegli stracci che ancora ogni tanto ci mettiamo addosso e di cui invece vuoi liberarci, e mostraci i vestiti gloriosi di cui invece ci vuoi rivestire. Fate dunque morire ciò che in voi è terreno: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e cupidigia, che è idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio sugli uomini ribelli. E così camminaste un tempo anche voi, quando vivevate in esse. Ora invece deponete, spogliatevi anche voi di tutte queste cose: ira, collera, malignità, calunnia, e non vi escano di bocca parole oscene. Non mentitevi gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere e vi siete rivestiti del nuovo, che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. Qui non c'è greco o giudeo, circonciso o incirconciso, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi, amati. Rivestitevi di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda se uno di che di dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. A di sopra di tutte queste cose, rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione, e la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Se dunque abbiamo presente chi è Cristo e chi siamo noi in Lui, allora possiamo vivere in un modo diverso, togliendoci i vecchi vestiti, quello dell'uomo morto, quelli sudici, e rivestendoci dei nuovi, gloriosi, quelli di Gesù Cristo. Possiamo toglierci schiavitù, dipendenze, paure, angosce, rabbia, ansia, rancore, per rivestirci di amore, di pace, di pazienza, di libertà, di speranza, di fiducia. E non entro nei dettagli di questo passaggio, faccio solo due considerazioni aggiuntive. La prima riguarda il vecchio uomo. È già morto ed è già stato sepolto. Non siamo in lotta come il dottor Jekyll e il Mr. Hyde, con due personalità che si alternano e che non si riescono a gestire. Non abbiamo una doppia identità, non c'è un conflitto reale. Noi siamo già nuove persone di fronte a Cristo, siamo già nuove vite, nuove persone, facciamo già parte della famiglia di Dio, abbiamo il cognome di Dio e ci vede già santi e gloriosi, già vittoriosi e liberi. Michael non era più un ragazzo di strada abbandonato che faceva la vita con questa famiglia, era diventato parte della famiglia di Leanne. La sua posizione era chiara, aveva preso il cognome della sua famiglia, ma nello stesso tempo doveva gradualmente trasformare il suo atteggiamento, il suo carattere, in base alle nuove relazioni che aveva creato. E lo stesso vale per noi oggi. Siamo già figli, perciò dobbiamo lavorare per abbandonare questi vecchi vestiti, i nostri vecchi atteggiamenti, e poter essere rivestiti del carattere, dell'atteggiamento, degli scopi di Gesù. E la cosa spettacolare è che non lo dobbiamo fare solo con le nostre forze, non è che Dio ci dice, boh, adesso camminate da soli, ma questo è possibile grazie alla potenza dinamica e vitale dello Spirito Santo che vive in noi. Siamo veramente liberi dal potere del peccato, siamo veramente liberi di vivere in un modo diverso, di essere trasformati all'immagine di Cristo. E questa è una grandissima notizia, ma è anche un punto fermo per non trovare scuse al peccato. La nostra pigrizia, le frasi non ce la faccio, non sono capace, chissà se un domani, sono tutte giustificazioni che mettiamo davanti a ciò che invece Dio ha già deciso che può cambiare, che vuole cambiare nella nostra vita. E la seconda considerazione è che la trasformazione che lo Spirito Santo vuole portare è primariamente nel nostro carattere, nella parte profonda, nel nostro atteggiamento, in ciò che siamo. E poi questo si svilupperà in nuove relazioni, in nuovi comportamenti, nuovi modi di muoverci e di interagire con la società. Intorno a noi, abbiamo detto all'inizio, vediamo stracci logori, vediamo caratteri e atteggiamenti distruttivi, dalle notizie al telegiornale, ai discorsi con i colleghi, ai discorsi con gli amici, con i genitori dei nostri figli davanti alla scuola. Persone rivestite di atteggiamenti mortali che influenzano loro stessi e chi gli sta vicino. E purtroppo anche noi a volte ci rivestiamo, nonostante siamo entrati nella famiglia di Dio, riprendiamo degli stracci logori di paura, di ansia, di rabbia, di mancanza di perdono e altro ancora. Ecco, Gesù ci sta dicendo che possiamo svestirci, buttare via questi stracci e rivestirci di nuovo dei vestiti di Gesù, altissima sartoria. E possiamo anche, tramite questi vestiti meravigliosi, invitare altri a dire: sono a disposizione anche per te nella relazione con Gesù. Il cambiamento del carattere trasformerà il nostro modo di relazionarci, il comportamento, e siamo nuovi uomini vivi e possiamo vestirci di abiti gloriosi di Gesù. E prima della conclusione vorrei passare ancora un momento di preghiera insieme. Lo Spirito Santo sicuramente ci ha fatto vedere uno straccio nella nostra vita che vuole buttare via. Forse è una relazione da cambiare, forse una cattiva abitudine da abbandonare, forse è un vizio che ci stiamo portando avanti. Ecco, Dio dice: voglio buttare via questo straccio e voglio rivestirvi di qualcosa di glorioso, di degno, perché siete figli di Dio. E quindi passiamo un momento di silenzio, confessando il nostro straccio, chiedendo perdono ancora una volta a Dio perché ci vestiamo da straccioni e non da figli del Re. E nel momento in cui confessiamo ancora, riaccogliamo la sua grazia, perché ci guarda già in un modo perfetto e ci ama già in un modo grandioso. Nel capitolo 3 della lettera, al versetto 17, c'è un versetto che riassume tutto il discorso che poi segue, che diventa il ponte per l'applicazione. Dice: qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. E l'ultimo punto del discorso di Paolo, l'ultimo punto del messaggio di stamattina, per incoraggiarci a perseverare come discepoli di Cristo. E se contempliamo Cristo e consideriamo chi siamo in Lui, allora potremo rivestirci del suo carattere glorioso per poter fare ogni cosa nel suo nome, come rappresentanti di Gesù. Il nostro comportamento dipende da quanto il nostro carattere assomiglia a Cristo, da quanto la nostra vita è dedicata alla relazione con Cristo. Abbiamo l'opportunità e l'onore di essere suoi rappresentanti in ogni ambito in cui viviamo, mostrando il suo carattere, il suo atteggiamento. Abbiamo l'opportunità di mostrare la sua gloria, la sua bellezza, il suo regno nella vita quotidiana nostra e delle persone che ci circondano. Possiamo vivere a casa nostra in un modo diverso. Le nostre relazioni, i nostri compiti come marito, moglie, padre, figli, siamo rappresentanti di Cristo in famiglia. Mogli e madri che rappresentano Cristo, rappresentano la relazione che Cristo ha col Padre. Mariti e padri che mostrano il suo carattere amorevole, servizievole, sacrificale verso la moglie e i figli. Possiamo vedere figli che obbediscono come Gesù ha obbedito al Padre. ma non solo nel lavoro, nello studio, nel volontariato, nelle amicizie, nella politica, nella chiesa, in ogni ambito abbiamo l'opportunità di fare ogni cosa nel suo nome, di mostrare Gesù Cristo il Signore, la sua gloria nella nostra vita agli altri. E in mezzo a questa società che si sta distruggendo, che è divisa, che è arrabbiata, che non ha speranza, che è sfiduciata, possiamo fare la differenza. Possiamo mostrare qualcosa che tutti desiderano. Tutti vogliono ricevere pace, amore, accettazione, accoglienza, famiglia. E noi come rappresentanti di Gesù possiamo mostrare questo. Nelle nostre relazioni, in come ci relazioniamo con le persone, al posto di omologarci agli stracci logori che ci circondano, al posto di alimentare anche noi rabbia, delusione, pettegolezzo e tutto il resto, possiamo mostrare qualcosa di nuovo, qualcosa di bello, qualcosa di altissima sartoria. E lo splendore e la grandezza di Gesù si riflettono in noi esattamente come la luce del sole fa sulla luna. Attraverso le nostre vite trasformate, l'immagine di Gesù, la luce di Gesù, la gloria di Gesù riflette su di noi. E mostriamo questa luce e illuminiamo le persone che sono intorno a noi nel buio. E sta arrivando la luna piena, e quando c'è luna piena che trasmette la gloria, la bellezza del sole, anche durante la notte si è illuminati. Anche durante la notte possiamo vedere qualcosa di bello e rimaniamo meravigliati. E i discepoli di Cristo possono essere la luce di riferimento per questa società. Ognuno di noi e insieme come comunità possiamo mostrare alle persone una nuova vita concreta, reale, presente qui, trasformata interiormente ed esteriormente, che offre accettazione, amore, scopo e un'eternità meravigliosa che ci aspetta. Possiamo ispirare le persone che ci circondano, la società che ci circonda, dalle nostre relazioni, da una vita trasformata da Cristo. Quindi, abbiamo contemplato Cristo. Abbiamo considerato, lodato chi siamo, per chi siamo in Lui. Ci siamo predisposti per essere rivestiti del carattere di Cristo e siamo spronati a fare ogni cosa nel Suo nome. Abbiamo delle sfide davanti a noi. Prima di tutto, delle varie sfide, la prima cosa è mantenere la relazione con Cristo. Abbiamo parlato stamattina. Tornare a Cristo, contemplare Cristo, guardare Cristo, osservare la sua bellezza, depositare tutti i nostri pensieri, non guardarci a terra, ma alzare lo sguardo, guardare alla croce, guardare a Cristo. Questa è la prima sfida. Passiamo tempo in contemplazione. Secondariamente Dio ci ha indicato quale vecchio straccio vuole toglierci e quale nuovo vestito vuole farci indossare. Ubbidiamo, attingiamo alle sue risorse per poter fare questo processo. Collaboriamo col suo spirito in ciò che vuole trasformare nelle nostre vite. E vi do un suggerimento, vi incoraggio a parlare con qualcuno in questa settimana. La sfida che Dio vi ha mostrato e vi sta dicendo voglio lavorare su questo, probabilmente già nel passato Dio ve l'ha mostrata e già nel passato forse ci siamo trovati di nuovo a riprendere questo vestito, questo straccio e rivestirci di questo. Forse perché ci sentiamo soli a volte, forse perché pensiamo siamo solo noi che abbiamo questo problema. Ecco, questa settimana prendiamo un caffè, chiamiamo qualcuno a che vogliamo bene, che sappiamo che ci ama, col quale possiamo confrontarci e chiediamogli supporto, condividiamo questa sfida, preghiamo insieme, chiediamogli di aiutarci a lasciare operare lo Spirito Santo in noi. In terzo luogo siamo chiamati a ripensare come agiamo nei vari contesti. Perché faccio quello che faccio? Nella chiesa, nella società, nel lavoro, nelle relazioni. Stefano prima ci ha spiegato perché sta facendo un percorso, perché ha fatto questo percorso e perché sta facendo questi progetti, sta portando avanti. Perché faccio quello che faccio? Perché faccio questi hobby? Perché faccio queste attività in casa? O perché non le faccio anche? Quale atteggiamento? Stiamo rispecchiando Gesù Cristo nel nostro carattere, nel nostro atteggiamento, nel come facciamo le cose? E infine, due sfide molto pratiche. La prima è rileggere la lettera ai Colossesi in questa settimana, quindi dopo questa riflessione rileggerla per ripassare, rivedere quello di cui abbiamo parlato, e poi più piacevole, forse più leggero, guardare il film The Blind Side. Può essere un'occasione magari come famiglia o con un paio di amici, passare una serata, guardare il film, alla luce di quello che abbiamo detto, vederlo con un'ottica diversa, e magari possono nascere anche dialoghi, approfondimenti, riflessioni aggiuntive. E vorrei concludere in preghiera, parafrasando la preghiera che Paolo fa nel primo capitolo. Grazie Padre per la fede che i miei fratelli hanno in Cristo. Grazie per il loro amore reciproco, per il loro amore profondo e pratico. Grazie per la speranza che hanno nell'eternità con te e che li motiva a vivere qui, oggi, in un modo pieno. Grazie per l'opera che hai iniziato in loro e che porti avanti negli anni guidati dal tuo Spirito. E ti chiedo, Padre, che possano conoscerti in un modo intimo e personale, che siano ripieni di te, acquisendo il tuo modo di pensare, la tua visione delle cose, per vivere facendo la tua volontà con saggezza e intelligenza, per camminare come piace Gesù, secondo il suo nome, portando frutto in loro stessi e nelle buone opere che tu prepari per loro in ogni luogo in cui vivono e nelle relazioni che coltivano. E ti chiedo, Padre, che questo cammino non sia fatto con le loro forze, ma che siano fortificati dal tuo Spirito potente e dinamico per essere perseveranti e continuare a ringraziarti con gioia, lodandoti. Ti ringrazio, ti lodo e ti chiedo questo, nel nome di Gesù Cristo, il tuo Figlio, il Signore, che regna sul trono.